benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e in questa nuova puntata parleremo e discuteremo di due parti. Innanzitutto della giornata del 29 novembre, ovvero una giornata molto importante perché si tratta di uno sciopero generale di un sindacato come l'USB che andrà a sostegno dei lavoratori dell'Ilva, e soprattutto parleremo di quello che sta accadendo, del modo sciano in cui ArcelorMittal sta cercando di distruggere la fabbrica in pratica. E ci focalizzeremo inoltre sul dibattito ambientale, sul dibattito sul clima, essendo anche lo stesso giorno, il 29 novembre, l'ennesimo sciopero per il clima organizzato dagli studenti stessi, che porta avanti insomma un tema molto concreto, ovvero la lotta al cambiamento climatico. E nella seconda parte invece andremo a trattare nello specifico, proprio riguardo l'Ilva, delle acciaierie italiane, di come la spogliazione e la produzione dell'acciaio nel nostro paese sia di fatto un sinonimo, è un simbolo di come in realtà il nostro paese è riuscito a perdere la sovranità nazionale per quanto riguarda l'economia subito dopo l'entrata nell'Unione Europea, ma anche già prima. E quindi, detto questo, andiamo a sentirci la nostra prima puntata di stasera. Si tratta di Agent Orange con Bloodstains. Torniamo ora in onda, abbiamo l'ospite della serata, si tratta di Michelangelo Inorestiamo. Buonasera Michelangelo.
Buonasera Tiziano, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Sonar.
Allora, Michelangelo, discutiamo insomma di questa giornata del 29 novembre, di cosa si tratta e soprattutto come il caso Ilva sta esplodendo nel nostro paese.
Ma sì, certo. Allora, il punto per il 29 novembre di questo mese è stato convocato il quarto sciopero generale appunto degli studenti di Fridays for Future. Ricordiamo appunto l'ultimo, il 27 settembre, c'è stata una partecipazione oceanica di giovani e giovanissimi, che tra l'altro abbiamo anche avuto modo di parlarne qui in trasmissione variamente, adesso se vi andate a riguardare gli episodi precedenti. Quindi diciamo che dinanzi a tutto questo interesse, tutto questo parlare di riguardo appunto di ambiente e a questo neonato movimento ambientalista appunto che conta, cioè che fa vedere come effettivamente le nuove generazioni scendono in piazza per cambiare qualcosa del mondo in cui vivono, che appunto si trovano a parlare e a vedere ogni giorno le devastazioni ambientali che sono in atto oggi appunto. Diciamo che non sono ben indirizzati ed è difficile per loro, senza un'analisi appunto alla base, trovare dei nemici contro cui scagliare tutta questa loro voglia di cambiamento. Diciamo che in questi giorni però le contraddizioni appunto del neoliberismo e le contraddizioni dello sfruttamento economico di questo tipo di modello produttivo ci fanno vedere per certi versi un punto di svolta storico per il nostro paese, appunto la questione dell'Ilva. Diciamo di base abbiamo davanti agli occhi il nome e il cognome di quelli che sono effettivamente i nemici che ci stanno togliendo il futuro, per utilizzare le simpatiche parole del movimento punk di qualche anno fa, che adesso si sono, di cui adesso si sono appropriati effettivamente i giovani che contestano lo sfruttamento ambientale così in maniera un po' generica. Diciamo che tutta questa vicenda dell'Ilva ci farà effettivamente aprire gli occhi e distruggere quel velo di ipocrisia e ideologia che ci maschera quello che sono effettivamente le proposte, cioè, le cose che ci promina l'Unione Europea, cioè un modello di sviluppo economico basato su lavori precari per i giovani e per i non giovani, e su salari bassi irrisori, e su uno sfruttamento ambientale e un inquinamento sostanzialmente senza limiti, che appunto dall'altro tutto questo modello produttivo si scontra con l'effettiva necessità dell'esistenza di una contraddizione che di fatto è un ricatto tra salute e lavoro, come vediamo soprattutto nel caso appunto di cui facciamo riferimento stasera, ovvero quello degli operai tarantini dell'acciaieria ex Ilva, adesso ArcelorMittal, che di fatto non hanno neanche più la possibilità di scegliere, come facevano prima, se morire di fame perché non lavoravano oppure morire di tumore perché lavoravano in condizioni malsane che appunto nuocevano alla loro salute e sostanzialmente facevano sì che la percentuale tra i lavoratori dell'Ilva di appunto persone con tumori fosse il 500% più alta rispetto a quelle dell'area di Taranto che non lavoravano nella fabbrica. Di fatto di questi tempi abbiamo visto come tutte le forze dello spettro politico e i sindacati confederali e anche i media si siano sostanzialmente piegati e arresi dinanzi a quelle che erano le richieste del colosso appunto della multinazionale indiana di cui appunto stiamo parlando, che ci ha fatto vedere come sostanzialmente cioè tutta quella vacuità e inconsistenza della totale di tutta la classe dirigente del nostro paese, che ci ha svenduto quello che era, che ha svenduto tempo fa al miglior offerente quello che era uno dei settori trainanti dell'economia italiana, e ci ha lasciato con miseria, veleni sui nostri territori e ovviamente perdita di importanza politica e economica all'interno dello scacchiere internazionale. Ma diciamo che all'interno di tutto quel gran parlare che si è fatto da parte delle classi politiche, appunto della classe dirigente politica e dei media, nessuno è andato a parlare di quello che è effettivamente il tema centrale della questione, ovvero diciamo qui le alternative sono due: o si nazionalizza e appunto si rimette sotto il controllo pubblico tutto quel processo di bonifica e riconversione appunto industriale di Taranto, che sostanzialmente, ricordiamo, l'Ilva mantiene almeno 10.000 operai più tutto l'indotto e i fornitori terzi all'interno appunto della Puglia, per cui saranno un 25.000, quasi 30.000 persone che appunto campano sui proventi dell'Ilva. Oppure l'alternativa, se non c'è intervento cioè di appunto nazionalizzazione da parte dello Stato, è la morte completa del territorio di Taranto, del Tarantino, e appunto la morte di ogni prospettiva di sviluppo economico e di lavoro per quei territori.
Perfetto, grazie mille per il tuo intervento, Michelangelo. Continuiamo con la prossima canzone, e si tratta di This is Bliss degli Scratch Acid.
Yeah.
Abbiamo adesso un contributo audio, il classico contributo audio settimanale di Elettra sulla prossima data del 29 novembre.
In vista dello sciopero globale per il clima di venerdì 29 novembre, proponiamo un discorso tenuto alla conferenza Ecosocialismo, perché il pianeta viva, il capitalismo deve finire, ospitato e organizzato dai compagni americani del Partito del Socialismo e la Liberazione quest'estate. Il 25 giugno le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto dell'esperto di diritti umani Philip Alston, intitolato Cambiamenti climatici e povertà. Il rapporto afferma che, nel cosiddetto scenario migliore di un aumento di 1,5 gradi delle temperature globali, centinaia di milioni di persone dovranno affrontare insicurezza alimentare, migrazione forzata, malattie e morte. Il rapporto solleva anche lo spettro dell'apartheid climatico, descritto come un ipotetico futuro in cui i ricchi pagano per sfuggire al surriscaldamento, alla fame, ai conflitti, mentre il resto del mondo viene lasciato in balia di atroci sofferenze. In realtà non c'è nulla di ipotetico o futuristico in questo scenario. I segni dell'apartheid climatico sono già palesi. Le isole Marshall, una colonia virtuale degli Stati Uniti dal 1944, stanno annegando. Onde di quasi un metro stanno spazzando via i fondali marini e allagando le case. La siccità ha lasciato migliaia di persone con meno di 1 litro d'acqua da bere al giorno. Questa piccola nazione, che già soffre così tanto della ricaduta radioattiva dei test sulle armi nucleari statunitensi, dovrà letteralmente affrontare l'estinzione se le temperature globali superano di 1,5 gradi il più. In Nigeria, attualmente classificato il 4° paese più vulnerabile ai cambiamenti climatici, le forti piogge causate dal riscaldamento globale stanno provocando il caos nelle grandi città costiere della nazione, Lagos. L'inondazione è ora un'esperienza annuale costosa, immergendo auto e case, spargendo rifiuti per la strada e uccidendo dozzine di persone ogni anno. Qui nel sud-ovest degli Stati Uniti, gli ingegneri, gli indigeni, più di ogni altro gruppo, stanno combattendo gli effetti di incendi e siccità più frequenti. Nella nazione Yavao, i pozzi sono prosciugati e le riserve d'acqua potabile sono ridotte, causando molte perdite di colture e bestiame necessarie per gli usi agricoli, medicinali e culturali. Non ci sono dubbi, il cambiamento climatico sta colpendo le nazioni oppresse e la classe lavoratrice e i poveri in modo più duro. Perfino la Banca Mondiale prevede apertamente che il 75-80% dei costi del cambiamento climatico sarà sostenuto dai paesi in via di sviluppo economico. Questa situazione è ancora più scandalosa quando la si collega al fatto che questi paesi sono i meno responsabili dei cambiamenti climatici. La metà più povera della popolazione mondiale, 3 milioni di persone, vive in paesi e territori che producono solo il 10% delle emissioni globali. Anche questa è una cifra gonfiata, se si tiene conto del fatto che una parte sostanziale di tali emissioni sono prodotte da società multinazionali di proprietà di capitalisti che prevengono da stati imperialisti occidentali. Nel frattempo, il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile di oltre metà delle emissioni globali. Una persona nell'1% più ricco utilizza 175 volte più carbonio di una persona del 10% più povero. Gli Stati Uniti, che rappresentano solo il 4% della popolazione mondiale, sono responsabili del 27% delle emissioni totali di carbonio dal 1850 e non mostrano alcun segno di rallentamento. Anche se gli scienziati e gli attivisti climatici hanno parlato per decenni della necessità di regnare nell'assurdo utilizzo di energia di questo paese, il consumo di energia degli Stati Uniti ha raggiunto un livello record l'anno scorso, le emissioni di gas serra sono in aumento, il cambiamento climatico è lotta di classe, non tutti gli umani sono ugualmente responsabili dei cambiamenti climatici. La minuscola classe dirigente dei proprietari capitalisti sono i veri pianificatori dell'economia capitalista che sta distruggendo il pianeta. La stragrande maggioranza della popolazione mondiale è costretta a operare nel quadro stabilito dai capitalisti in cerca di profitto, anche se mette in pericolo tutta la vita sul pianeta. Si sta sviluppando una situazione globale in cui le elite capitaliste rubano e accumulano non solo tutta la ricchezza, ma gli stessi mezzi di sopravvivenza, che tentano di utilizzare come scudo per sopravvivere agli effetti causati dal loro continuo profitto. Quando l'uragano Sandy ha colpito New York nel 2012, lasciando milioni di persone senza accesso all'elettricità o all'assistenza sanitaria, il quartier generale di Goldman Sachs è stato protetto da decine di migliaia di sacchi di sabbia e ha continuato a funzionare con energia fornita da un generatore privato. Nel frattempo, la prigione di Rikers Island, situata nel mezzo di un fiume, non è stata inclusa nel piano di evacuazione per l'uragano Sandy, lasciando 12 milioni di persone al loro destino. Quando gli incendi in California lo scorso anno hanno distrutto 18 milioni di strutture e ucciso 103 persone, i pompieri privati con guanti bianchi sono stati assunti dai ricchi per sorvegliare le dimore dei clienti assicurati di fascia alta. Ci sono persino agenzie là fuori che vedono abitazioni di lusso sotterranee e il cemento per clienti facoltosi che vogliono mantenere un certo tenore di vita dopo l'imminente apocalisse climatica. Il cambiamento climatico sta producendo un tipo di apartheid climatico tra le nazioni ricche e povere e tra i ricchi e la maggioranza dei salariati all'interno di tutte le società capitaliste. È il risultato diretto e inevitabile di un sistema capitalista globale basato sul profitto infinito per pochi. Se il capitalismo permerà, possiamo aspettarci che le catastrofi naturali peggiorino, che la classe operaia e i poveri soffrino di più e che i ricchi useranno le loro montagne di denaro per proteggersi. Ma, contrariamente a quanto potrebbe dire la Banca Mondiale, non deve essere così. La nostra classe, la classe operaia, fa funzionare il mondo. coltiviamo tutto il cibo, guidiamo il camion, insegniamo ai bambini a prendere cura dei malati, niente di questo mondo accade senza il nostro lavoro. Siamo persino quelli che costruiscono quei bunker di lusso. Lavoriamo in miniera, nel manifattiero, nella produzione di energia, trasporto, agricoltura, edilizia. I capitalisti non sollevano un dito per farlo. Facciamo tutto il lavoro, ma non possiamo scegliere il lavoro. Queste decisioni sono prese in modo non democratico dalla classe capitalista, a scopo di profitto, non per soddisfare i bisogni della stragrande maggioranza. Se vogliamo fare il lavoro che soddisfi le nostre esigenze e le esigenze del nostro pianeta, cose come l'agricoltura biologica, l'installazione di pannelli solari o il ripristino degli ecosistemi, ciò significa lottare per una nuova realtà politica in cui i lavoratori, come classe, prendono decisioni. Non i milionari e i miliardari, là fuori, che si preparano per il giorno del giudizio. Ciò significa prendere il potere dai milionari e dai miliardari e metterlo nelle mani della classe operaia. Significa rivoluzionare il compito più grande e complicato possibile. È un compito che sembra impossibile, ma come ha detto Nelson Mandela a proposito della storica lotta per porre fine all'apartheid in Sudafrica, sembra sempre impossibile fino a quando non viene fatto.
Questa seconda parte parlando dell'acciaieria di Bagnoli. Acciaieria di Bagnoli, che è innanzitutto il primo simbolo di questa deindustrializzazione del nostro paese. Questa deindustrializzazione che è cominciata all'inizio degli anni Ottanta. Andiamo a vedere che il caso di Bagnoli è esemplare, perché comunque basta vedere semplicemente il numero di dipendenti che lavoravano nel periodo tra il 77 e l'84 nell'acciaieria. Andiamo a vedere che nel 77 gli operai totali dell'acciaieria, della fabbrica, erano ben 7.000, mentre nell'84 si diminuiscono a 4.000. Ebbene, che cosa è successo in questo periodo? Succede che l'acciaiere Bagnoli, una delle più avanzate tecnologicamente nel nostro paese, vede tagliare il proprio indotto per il semplice fatto che la comunità europea decide di che l'Italia deve tagliare ben 5,8 tonnellate d'acciaio della produzione del paese. Ebbene, che cosa è successo a riguardo? Succede che in pratica la Francia, in particolare, che in quel periodo aveva la Commissione europea, entra in competizione con il nostro paese all'interno con lo strumento della Comunità europea. Bene, in quel momento storico il consumo d'acciaio nel nostro paese era positivo, mentre il resto d'Europa era negativo. Ebbene, questo viene usata come giustificazione per tagliare le stime e tagliare la produzione dell'acciaio nel nostro paese. Cosa succede? Che l'indotto, l'intero stabilimento, come ho già detto, uno dei più tecnologicamente avanzati del nostro paese, che addirittura era stato ristrutturato spendendo 1.000 miliardi addirittura di contributi dei contribuenti del nostro paese, addirittura acquistando un freno di laminazione fortemente avanzato dal punto di vista tecnologico, viene a pian piano a spegnersi. Viene a spegnersi perché? Perché ovviamente, come ho già detto, il volere della prima comunità europea, la prima l'istituzione che poi dal 92 verrà a costituirsi come Unione Europea, decide che l'Italia non deve essere più competitiva all'interno del contesto europeo. Ebbene, su questo vanno a scontrarsi tantissimo gli operai della fabbrica di Napoli contro gli sindacati, innanzitutto, che avevano contrattato con il governo dell'ADC e del PSI a quel tempo. Insomma, stiamo parlando del pentapartito, stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, che vedono destituirsi, insomma, di un lavoro, un buon lavoro che stavano svolgendo in quel momento, che stranamente, insomma, viene vedersi a scomparire stranamente. Bene, questo è un po' il simbolo di come gli investimenti pubblici pian piano, e non stiamo parlando addirittura del periodo successivo alla crisi, ma addirittura stiamo parlando di un periodo florido del nostro paese, vanno sempre più a scemare. Perché? Perché in questo momento storico l'Italia si ritrova all'interno di un contesto europeo sempre più fortemente competitivo e sempre più incentrato sulla conquista da parte di Germania e Francia del potere politico. Ovviamente l'Italia negli anni Ottanta non è l'Italia di adesso. L'Italia degli anni Ottanta era comunque un paese che riusciva innanzitutto ad avere una propria moneta, ma soprattutto ad avere degli impianti fortemente tecnologicamente avanzati grazie alla spesa pubblica, una spesa pubblica che andava anche ad attaccare anche situazioni di povertà forti come quelle di Napoli, e riuscire a portare lavoro e riuscire a portare produzione nel nostro paese e renderci competitivi. Ebbene, in conclusione di questo intervento andiamo a vedere che la spoliazione della produzione di acciaio nel nostro paese comincia ben da lontano, comincia addirittura dagli anni Ottanta e finisce, per quanto riguarda Bagnoli, nel 90 con la chiusura addirittura della fabbrica. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di Bomba Stampa con Cesto Brugielim.
poželim da se napustim i sve zaboravim i da odem negdje daleko, da ništa ne mislim i ništa ne radim i da tebe ne gledam. Često želim da se naselim gdje dole oko Jamajke, da sve zaboravim i da se odmorim, da ležim i da gledam u Havajke. A kad dođeš da me povedeš, čućeš ovo od mene. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više ničem starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više ničem starog ne sjećam. Da se nagradim sa jednim odmorom žestokim, na nekim ostrvima dalekim, ja bih znao kako da se opustim. I na tebe ne mislim, ja da odem ti bi skočila, ali kad ne bi otišao sam, poveo bih momčila što treba bom bom bom, neće ništa da znam. A kad dođeš da me povedeš, čućeš ovo od mene. Uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više niče starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više niče starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više niče starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više niče starog ne sjećam. Uzalud me podsjećaš, uzalud pokušavaš, uzalud draga, ja se više nikad kući ne vraćam.
Lo stabilimento siderurgico di Piombino viene a costituirsi a metà dell'Ottocento per volere di finanziatori inglesi e italiani e va quindi poi a viene poi a finire sotto le Ghibelline, sotto il fascismo, insomma un imponente progetto fascista di corporativismo, di creare insomma una grande azienda italiana che potesse esportare soprattutto guerre e armi per combattere, insomma per conquistare il cosiddetto posto al sole. Poi andiamo a vedere che dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1961, questo stabilimento, quello di Piombino, va a finire sotto l'ombrello dell'Ilva, insieme a altri importanti stabilimenti come ovviamente quello di Taranto, ma anche quello di Cornigliano, a Cremona. E andiamo a vedere poi che comunque Piombino è un altro stabilimento fortemente all'avanguardia all'interno del nostro paese nella produzione d'acciaio. Ebbene, cosa succede poi? Che la privatizzazione arriva innanzitutto nel 1998 sotto un governo di centrosinistra e va a finire sotto proprietà della famiglia Lucchini. La famiglia Lucchini che poi passa questa proprietà alla Severstal, una grande azienda russa, un'importante azienda russa che secondo gli operai è proprio la causa del declino dello stabilimento. Stiamo parlando innanzitutto di una importante azienda russa, quindi un modo per esportare capitale russo per combattere la grande e importante competizione della Cina e della Germania a livello mondiale per quanto riguarda la produzione d'acciaio. Quindi, come al solito, questa macchinosa idea di comprare stabilimenti, comprare produzione per ritagliarsi fette di mercato, andiamo a vedere che viene svelato tutto quanto nel 2011, quando la Severstal stessa lascia le chiavi dello stabilimento al commissario straordinario Pietro Donardi. Ebbene, questa proprietà nel consiglio di amministrazione, l'amministrazione straordinaria cerca di varare insomma piani durante il tempo per la ricostituzione di una società a capitale privato che potesse comprare lo stabilimento. Nel frattempo che succede? Nel frattempo succede che semplicemente gli operai si rendono conto che pian piano il lavoro peggiora. Andiamo a vedere che un operaio ad esempio racconta che nel tempo molti capi reparto erano addirittura raccomandati. Andiamo a vedere che tantissimi pezzi, si fa l'esempio di un cargo di rotaie che era stato spedito in Turchia, che viene poi rimandato al mittente perché i pezzi erano difettati. Insomma, di fatto la Severstal abbassa notevolmente la produzione, la qualità della produzione dell'acciaio in modo da massimizzare i costi. Ebbene, andiamo a vedere che quest'idea di massimizzare i costi e minimizzare i costi e massimizzare i profitti è un classico, diciamo, del capitalismo da sempre. Stiamo parlando di un periodo nel 2005 in cui viene acquistato lo stabilimento dai russi, un periodo insomma per crisi, un periodo in cui l'acciaio si prendeva ancora bene. Quindi andiamo a vedere chiaramente che i privati fanno solamente danni a una produzione importante, una base insomma come quella dell'acciaio, da cui si possono ricavare tantissimi oggetti di uso quotidiano. Ebbene, di fatto poi si va a vedere che questa fabbrica, questa acciaieria come quella di Piombino, va sempre più a decadere, e nello stesso tempo una bonifica, un'idea di bonificare il territorio, essendo chiaramente un soggetto inquinante sul territorio, va a scemarsi nel tempo. Già un progetto di bonifica c'era stato nel periodo della chiusura, proprio di come quello che parlavamo prima, ovvero Bagnoli. C'era stato un progetto di bonifica che però era andato a male, era finito male, e quindi si è passato proprio all'idea della proprietà privata, in modo da insomma così stabilire che la fine della storia era ormai giunta. Chiaramente il privato era l'unico traguardo futuro possibile. Ebbene, andiamo a vedere che è l'esatto opposto tutto questo. Andiamo a vedere che i privati non solo peggiorano la produzione, ma peggiorano anche la qualità delle stesse fabbriche che acquistano. Ebbene, infatti andiamo a vedere proprio adesso, in conclusione, che proprio il gruppo attuale, la Jindal, che detiene Piombino, ha messo in cassa integrazione ben 1300 dipendenti su 2000, e questo che cosa provoca? Un'ulteriore crisi sociale che va ben oltre la produzione di un materiale così importante come l'acciaio, ma va a vedere che la distruzione di un tessuto produttivo così importante è la distruzione dell'intera produzione del nostro intero paese, della nostra intera economia. Continuiamo con la prossima canzone, si tratta di 50-50 dei Sad Lovers and Giants. We'll be right back.
50-50, the toss of a coin, which way's it gonna go?
L'ultima acciaieria di cui parliamo questa sera si tratta dell'acciaieria Arbedi di Trieste. Ebbene, il 6 settembre è stata annunciata la chiusura dell'area a caldo di questa acciaieria, di questo stabilimento, uno stabilimento imponente di 560.000 metri quadri all'interno di una città come Trieste, fortemente improntata all'industria e al mercato. Insomma, andiamo a vedere che la sua posizione geografica è stata fortemente sviluppata, stata fortemente improntata, insomma, al conflitto interimperialistico. Basta pensare che, insomma, si tratta sia di una città di fatto italiana sia che di una città centroeuropea. Ebbene, andiamo a vedere quindi che questa acciaieria, quella dell'Arvedi, va a chiudersi di fatto un polo industriale molto importante. Ma innanzitutto andiamo a vedere che le ragioni di quest'area a caldo, insomma, vengono sempre spiegate con ragioni ambientaliste, ovviamente ha ragione, ma non si va a vedere che in realtà questo è semplicemente una strumentalizzazione per innanzitutto non colpevolizzare innanzitutto la proprietà privata che vuole chiudere l'acciaieria l'area a caldo semplicemente per mandare via un po' di persone, poi per ristrutturare un'area che non si sa bene come in realtà verrà ristrutturata, non si danno vere e proprie spiegazioni e molto probabilmente, come al solito, si va a vedere che in realtà lo sviluppo industriale del nostro paese viene lasciato in balia del libero mercato, e quindi semplicemente si tratta di un modo per acquistare una bella fetta di mercato, vendere un po' di azioni e poi mandare a via tutto quanto per delocalizzare. Ebbene, c'è un altro motivo in più per preoccuparsi riguardo di queste semplicemente di questa spiegazione ambientale che viene data alla chiusura dell'area a caldo dell'Arvedi, ovvero c'è la questione della Cina. Ebbene, la Cina sta puntando molto a Trieste, sta puntando molto ad una città a forte vocazione portuale, un porto che si è risanato passando sotto l'amministrazione comunale che ora fa gola ovviamente agli speculatori cinesi. Ebbene, andiamo a vedere che comunque questa spiegazione ambientale della chiusura dell'aria a caldo potrebbe essere benissimo usata dai cinesi per innanzitutto andare a prendere la ghisa dalla propria madre patria, cioè stiamo parlando di una ghisa che potrebbe non essere più prodotta nello stabilimento Arvedi, perché comunque stiamo parlando di l'unico stabilimento in Italia che produce panini di ghisa e unico stabilimento insieme all'Ilva momentaneamente che produce acciaio a ciclo intero. E quindi andiamo a vedere questa ghisa che viene prodotta dalla Cina potrebbe essere importata per essere semplicemente lavorata all'Arvedi. E quindi andiamo a vedere che questa situazione insomma va definitivamente a portare a non solo alla deindustrializzazione del paese, ma anche alla perdita di notevoli posti di lavoro. Stiamo parlando di ben 400 su 493. Ebbene, questa perdita dei posti di lavoro andrebbe sicuramente innanzitutto a scapito di una città come quella di Trieste, ma allo stesso tempo andrebbe colpire l'intero settore industriale italiano, perché andiamo a vedere che da una parte sì, si va a chiudere una fabbrica, un'acciaieria come quella dell'Arvedi a Trieste, dall'altra però si va a sviluppare un porto come quello di Trieste, fortemente competitivo non solo a livello europeo ma anche a livello globale, andando insomma ad intaccare quella che è la produzione portuale della parte diciamo ovest in realtà della costa italiana, con Civitavecchia, Genova, questi porti qua che andrebbero sicuramente a perdere una forte fetta commerciale all'interno del nostro paese ma anche all'interno del contesto europeo. E quindi in sostanza andiamo a vedere che non solo l'acciaio smette di essere un ulteriore componente della nostra economia, cosa che oramai va avanti da anni, semplicemente andando a perdere di peso all'interno della nostra economia in quanto c'è l'importazione da parte di paesi esteri di questa materia prima molto importante, ma allo stesso tempo c'è un attacco vero e proprio agli interi settori dell'industria italiana, andando così in scapito addirittura a competere in vari territori all'interno del nostro paese, andando a sempre più, come si fa adesso con l'autonomia differenziata, a distruggere l'unità nazionale in favore della competizione tra territori. E quindi con questa ultima battuta andiamo a sentirci l'ultima canzone, si tratta di Corona dei Minutemen. rientriamo ora per i saluti, ci sentiamo. Io sono Tiziano.
Io sono Michelangelo.
E ci sentiamo prossima settimana alle 21.30 su radiosonar.net con Giovani sull'orlo di una crisi. A presto.
Arrivederci a tutti.